Nella puntata di oggi dell'AI Show abbiamo un sacco di argomenti come al solito, da Apple Vision Pro con un po' di video da vedere, robe interessanti, una nuova ricerca di Andreessen e Horowitz su tutti quelli che sono i trend su cui stanno investendo. Quindi se ti interessa prendere fondi da un venture capitalist devi sapere quali sono le loro tesi di investimento, esempi pratici, strumenti, un po' di cazzeggio ovviamente immancabile. E l'ospite di oggi è Paolo Barberis, che è un amico da tanti anni, siamo anche soci in 4Books e in Startup Italia. Lui ha fondato Dada anni fa con altri tre soci molto bravi e poi ha messo in piedi Nana Bianca, che è un acceleratore di startup e senz'altro Paul è una di quelle persone che quando si parla di tecnologia ne sa da far cuccioli ed è assolutamente una chiacchierata da guardare. Appena abbiamo finito la chiacchierata però, questo mondo va così veloce che ci sono state subito alcune novità che ci tenevo a segnalare in questa puntata, anche se sono successive. La prima è che Bard non esiste più. Cioè, fino a 5 minuti fa si chiamava Bard, adesso non si chiama più Bard. Probabilmente, insomma, non piaceva, non se lo fidava nessuno. L'abbiamo anche criticata Google, ricordate un po' di tempo fa, con questo brand. Ma chi lo gestisce il brand di Google? Gemini, Bard Plus, non si capisce più niente. E quindi hanno semplificato e d'ora in poi si chiama Gemini o Gemini. Ovviamente la versione più super top ultra sarà a pagamento, però diciamo l'obiettivo è quello di togliere di mezzo questo Bard e ripartire da zero freschi, così da dire oh c'è una roba nuova e la gente almeno va a provare anche con una qualità ci aspettiamo migliore. Una seconda notizia che mi sembrava in linea anche rispetto a quello di cui abbiamo parlato con Paolo in questa puntata è il fatto che OpenAI in un qualche modo ora dichiaratamente cerca di andare sul tema cosiddetto degli agenti, quindi è uno degli argomenti che vedrai in questa puntata, l'idea che l'AI non ti dà solo delle informazioni ma fa delle cose per te e ha questi agenti di Matrix, sperando che siano più benevoli, che si attivano per realizzare delle attività. Se hai visto la puntata dove si parlava di Rabbit R1 e il loro LAM, quindi tutta la parte non solo di nozioni ma di azione, o prenota prenotami un ristorante, prenotami una vacanza, no? Diventa qualcosa che fa dei compiti per te e questo è molto interessante. Altra notizia che è uscita, che mi sembrava comunque interessante segnalare, visto che abbiamo parlato molto della Apple Vision Pro, è il fatto che non ci sono solo i grandissimi, ma ci sono anche in realtà come Brilliant Labs che si buttano per cercare di darti degli occhialetti che abbiano una realtà aumentata. Quindi non come la Apple Vision Pro che ti immergi proprio in un universo, ma qualcosa che puoi indossare e stile Meta insieme a Luxottica, per presenti Ray-Ban che ti danno anche un po' di intelligenza aggiunta, un po' di valore aggiunto di AI, a quel punto ci sono tante realtà. Questa realtà, peraltro, è un connubio, se non sbaglio, a diversi advisor dentro che sono comunque interessanti. Ha raccolto 6 milioni di dollari, che non sono tanti oggettivamente per fare questo mestiere. Ha però il supporto e il motivo per cui ha colto la mia attenzione di John Hank, non so se pronunci così, che è il CEO di Niantic o Niantic, anche qua pronuncia come preferisci tu, che è l'azienda che ha fatto Pokémon Go e quindi sono quelli che senz'altro hanno avuto un po' di visione rispetto a dove stesse andando all'AI. L'amministratore delegato di Brilliant Labs è peraltro un ex Apple, quindi quando vedi, insomma, competenze così, sempre un occhio, ce lo dai. Shall we begin? Cominciamo.
Bella impuntatona oggi, ma prima di continuare, un messaggio dallo sponsor di questa puntata, me stesso. Grazie. È un anno che ci picchio la testa con questa intelligenza artificiale, H24, perché io voglio credere in team humanity. Io credo in un valore aggiunto di pensiero umano quando si parla di tecnologia. Ci vivo da 20 anni, la differenza la fa il metodo che tu sviluppi grazie alla tua capacità intellettiva. Vedi un cambiamento, e al posto di impazzire dietro a tutto, sviluppi la tua ricetta. D'altronde il grande sportivo ha un metodo, il grande cuoco ha un metodo, quello fa la differenza. E quello che ti posso annunciare oggi è che ho creato un programma di 4 settimane dove ti condivido il mio di metodo. Mi segui virtualmente per 4 settimane, come se fossi qua di fianco a me, e io ti faccio vedere quali sono i miei principi, quali sono gli strumenti che uso, come scrivo i prompt, come si conversa con queste AI per avere i risultati migliori, come faccio, bla bla bla. E in più abbiamo aggiunto, come sempre si fa in questi casi, una serie di bonus, che però nel nostro caso sono davvero pazzeschi, perché abbiamo messo, per dire, una tavola rotonda ogni 10 giorni con una serie di esperti per 6 mesi. Così non solo vedi il mio metodo, ma vedi anche la ricetta degli altri. Questa qua dell'intelligenza artificiale, lo capisco che è una rivoluzione che fa paura, però la possibilità che hai è quella di non fermarti ai titoli di giornale, entrare nel merito e al posto di rimanere fermo a guardare lo tsunami e alla fine essere usato dalla tecnologia o essere sostituito o dall'AI o da chi sa usare l'AI, cerchi invece di capirla e di utilizzarla a tuo vantaggio nel tuo di lavoro. Se ti interessa, iscriviti e ci vediamo lì.
AI Show, nuova puntata, e oggi con me Mr. Paolo Barbaris, Barbaris in persona. Chapeau, come stai?
Ciao, ciao a tutti. Bene Monti, bene,
tutto a posto.
Una palanca di notizie oggi, ho veramente una marea di notizie e non posso non partire con la Apple Vision Pro senza girarci intorno. Ma tu te lo sei già comprato, tu sei il classico da Apple Vision Pro che ce l'hai già sotto lì nel cassetto.
Nonostante le
critiche, lo stai aspettando?
Parte avverse, sì sì, assolutamente. Ma ha provato tutto, no? Quindi tutto il possibile, quindi poi...
Perché dici critiche? Beh, diciamo perché comunque è un numero zero, ecco. Però c'è tanta tecnologia dentro.
Ma sì, tantissima tecnologia. Le critiche sono, credo, rispetto veramente a un salto che può essere un passaggio più che paragonabile al nuovo iPhone, forse proprio ai Mac del tempo, no? Cioè proprio un passaggio di paradigma anche proprio nel AI... Cioè, e hardware, insomma, tutto quel mondo lì, quindi un'innovazione che apre lo space computing, però con grandi punti interrogativi. Cioè, a me piace molto, chiaramente è una cosa un po' distopica, no? Se la vedi, come abbiamo visto anche in certe raffigurazioni, questo è logico, anche se viviamo già probabilmente in un mondo distopico, perché poi quando siamo, ma come dire, in gruppo, spesso e volentieri, siamo in realtà ciascuno di noi immerso in una realtà parallela, no? Quindi sarà un'immersività ancora ulteriore, andiamo forse a peggiorare, punto interrogativo, però ci sono delle applicazioni interessantissime, una tecnologia, no? Sapete, chiaramente tutti, molti di voi avranno visto nel dettaglio come è stato fatto, quanti anni ci sono voluti appunto a studiarlo. No, dicevo un po' di critiche negative, nel senso che essendo una cosa così nuova, si può anche pensare che a quel prezzo, no?
$3,500, insomma, giusto per chi non sapesse.
Non ci sia semplicità, no? Per entrare nel mercato, ma questo è abbastanza logico. Poi abbiamo assistito in passato a device indossabili, appunto, cioè tipo occhiali che insomma, hanno avuto alterne vicende, e quindi
certo non si sa che fine andrà a fare in sostanza, però diciamo è un inizio interessante che va senz'altro monitorato. Dubbi, perplessità, e dall'altro lato però c'è un sacco di roba nuova. Ti faccio vedere, Paul, ho visto un miliardo di applicazioni, sono usciti un sacco di video e non vedo l'ora di vedere poi i tuoi video demo dove girerai per Firenze in motorino, non so, capito?
Sì, sì. No,
però, per dire, un'applicazione che ho visto, tonnellate di video, è Apple Vision Pro in aereo, dove tu ti metti il visore e a quel punto in pratica c'hai il cinema davanti. Qua ci sono un sacco di video di qualunque tipo, ti guardi film su uno schermone mega gigante, la gente ovviamente ancora ti guarda come se fossi un marziano, no? Perché... cioè, pensi, ma questo qua che strano è. Questo qui è un video, ma devo dire puoi far di tutto di più. Cioè, puoi vedere i documentari, ci puoi lavorare. Questo effettivamente apre un sacco. Pensa anche in treno. Quando ti metti lì, ti spari. Se schermo, non so.
No, ma infatti quello che... cioè, l'applicazione... che poi tra l'altro è tra le più semplici, anche le più suggestive, è quella che tu hai una proporzione fra te stesso e lo schermo che è di un 300 pollici, insomma, di una dimensione, no? Cioè, hai proprio un effetto schermo tipo cinema quando sei in prima fila, quindi una dimensione. E puoi anche calare lo schermo all'interno di uno spazio nella natura, in uno spazio aperto. Quindi, cioè, sembra l'applicazione più semplice, però forse sarà una delle più efficaci in realtà. Certo. Sicuramente il guardare un serial o la TV insieme ti perde un po' così, però quando sei da solo è potentissima questa cosa, perché hai un ambiente e una dimensione di schermo e un dettaglio
pazzesca. Ma va che roba! Peraltro questa è la ripresa, cioè quindi tu, lui ti cancella proprio, ti annulla l'ambiente circostante e ti spara questo schermone.
Se ricordate, nella demo c'era proprio una persona in riva a un lago che vedeva uno schermo gigante sul lago, no? In mezzo a un bosco, proprio. Molto nuova.
Paul, mi vedi con lo schermone lì, col mio Apple Vision Pro e una mega scacchiera davanti a me che visualizzo durante il volo.
Dei pezzi giganti.
Esatto.
E probabilmente ci cammini proprio sopra, no? Li spingi. Spingi, fai.
Esatto. Va bene, applicazione numero uno. Te ne passo alcune così al volo e mi dici come ti sembrano. Questa qua mi sembrava carina. In realtà è, come dire, è soltanto un prototipo. Però l'idea è che tu lo usi per pesare, senza avere una bilancia, il cibo. E mi sembrava una figata clamorosa. Semplice, stupida, però alla fine dei conti, cioè io la bilancia la prendo mai. Dici, metti 500-600 grammi, che ne so. E tu sbatti su e lui ti dice qual è il livello. Non so, mi sembra una roba carina. Cioè, adesso è un'applicazione.
Si riuscirà finalmente a fare in modo di guardare il proprio piatto e farsi dire i nutrienti e le calorie, no?
Esatto.
In tempo reale.
Esatto, cioè,
in parte c'è già fotografandolo, però in questo modo in diretta effettivamente sarebbe potentissimo.
Sarebbe figo. E poi è questo mix di AI, te ne faccio vedere anche un'altra. Questa invece è Outtake, che praticamente genera una...
Allucinazione,
esatto. Al posto di sbandarti di droghe pesanti.
Droga veramente sintetica questa, droga
esatto. Però è carina questa idea della generazione, usando AI tu generi in tempo reale dei mondi. Alternativi, degli spazi alternativi, quindi pensa quanto siamo andati veloci rispetto a prima, cioè in tempo reale ti crea qualche cosa e poi lo puoi modificare. A quel punto dici ok, no, non voglio il fungone, voglio il tavolo a ping pong, io avrò solo tavole a ping pong nelle mie allucinazioni, solo. Ovviamente. E quindi questa è
scacchiere
è un'altra applicazione. Ti proseguo con le applicazioni. Questa invece mi ha ricordato un po' i film tipo Squadra Speciale, non so, dove c'hai i militari che vanno.
La visione notturna.
E ti dà la visione notturna. In pratica non so come la faccio veramente questo. Poi mi incuriosisce sempre vedere le applicazioni che le persone scoprono, iniziano a fare, o appunto come quando, ti ricordi quando è uscito l'iPhone, che uno dice ma la torcia è una grande app, utilizzateci, ma figurati se usi un cellulare per far luce. Invece poi scopri le app anche più, e magari la gente se lo mette su visione notturna, quando esco in giardino mi metto su il visore per vedere. Night Vision, effettivamente interessante. Poi cosa ti giro? Vabbè, e poi sono partite inevitabili un po' parodie e un po' no. Probabilmente avrai queste riunioni, no, d'ora in poi, dove la gente che veramente dice ma dove siete, no? Immaginati, fai una riunione e tutti con il loro Vision Pro a fare questi gesti un po' folli. Sarà interessante vedere anche come cambia la cultura.
No, esatto, a parte che appunto siamo già tutti immersi negli schermi, quindi cambierà, ma non tantissimo. Ma la cosa forse più convincente, che è quella che ha sempre fatto più paura, in cui la tecnologia molto forte credo che sia stata utilizzata al meglio, è quella che in realtà tu sei isolato, però se una persona si avvicina diventi, oppure se vuoi vedi, no, una realtà mista, oppure di addirittura vedi la scena in diretta, no? Perché effettivamente usare questi occhiali essendo isolato ti viene subito un'idea, no, di poter di perdere il controllo dello spazio, specialmente se è uno spazio pubblico come in questo caso. E niente, questa cosa che ci sia questa permeabilità, no, tra il reale e virtuale, credo che sia un po' il gioco principale.
Hai visto che hai detto permeabilità, non posso non farti vedere questa parodia dove c'è questo tizio. Spero che sia una parodia per
sotto
me.
Una cascata, probabilmente era sotto una cascata, esatto. Nel suo virtuale.
Vai in giro con la Vision Pro di tutte le varie situazioni, ti mette sotto la doccia. Qua
sì, c'era una bella fonte di meme, come una bella fonte di meme,
una fonte di meme inesauribile. E qua una chicca soltanto per, insomma, i diversamente giovani: quando uscirono i Google Glasses, che erano insomma i precursori alla fine dei conti di tutta sta vicenda nel mondo tech, tutti avere i Google Glasses. Il nostro amico Max Ciociola, ad esempio, te lo ricordi? Per quanto tempo ha avuto la foto con Google Glasses prima che Google Glasses poi non diventasse più cool anymore? E Scoble, Robert Scoble, che adesso è tornato di grande moda perché parla solo di AI, aveva fatto questa foto nella doccia con i Google Glasses, quindi questo è ispirato secondo me a quel tipo di meme, e poi diventò un meme, no, come dire, i nerd tecnologici che viene fatto, perché viene fanno. Senti, invece un'altra app che mi sembra carina, questa invece mi sembra carina, so perché, in pratica è fatta credo da un medico qua inglese dell'NHS. È basata su questo concetto, no, che dei suoni anche per rilassarsi. Tu ti metti lì la Vision Pro, tic, ti fai tutti i suonini, c'ha l'app, e poi ha anche messo questa...
L'apoteosi della...
No? Versione.
Della concentrazione, della mindfulness, dell'avvio, del rilassamento questo.
Ora, uno potrebbe anche dire, no, forse per rilassarti meglio non metterla a Vision, cioè meglio metterti lì tranquillo, senza un oggetto.
Attaccarsi alla tecnologia per rilassarsi è un po' una contraddizione in termini, però, effettivamente. Diciamo... Per molti versi, tutte le app di mindfulness, concentrazione, così sono, no, addormentamento, così sono molto scaricate e sono di grande successo.
Senti, a proposito di addormentamento, ho installato un mio nuovo tool per migliorare il sonno, ok? E ho preso un 100 di sleep score, ok? Che in realtà era 100 e adesso me l'ha messo a 99, no? Ho capito perché mi ha tolto un punto. Gli è passato.
100 è impossibile, come avresti fatto 100?
Stamattina sono andato a letto e ho dormito, ma mi sono alzato completamente devastato. Sai quando dici che nottata, che dormita di merda? E lui a quel punto dice, no, 100, bravo, bravissimo. Ma come bravissimo?
Consolazione, in realtà era un 19 di 20. Non ti voglio rovinare la giornata.
Ho una serie di perplessità. La cima che ho preso poi emette anche un leggero rumore durante la notte che mi dà un grande fastidio. Quindi dico, ma porca miseria. Cioè, una lucina e un rumore. Ma se sei una roba per farmi dormire.
Sai, rumore bianco, grigio, blu, sono questi rumori per... Okay.
No, è proprio rumore di ventola, capito? C'è quel problema.
Ok. Va a entrare nella fase REM immediatamente perché...
Esatto, esatto. Altra applicazione, Paul, senza girarci intorno, questa non è della Polygon Pro, ma l'ho visto come prototipo su Twitter. Mi sembrava carino, cioè in pratica tu inquadri il solito concetto della multimodalità di cui sentiremo sempre più parlare, cioè il fatto che con l'AI posso interagire con il testo, ma anche riprendendo qualcosa. In questo caso ha degli
ingredienti. Sarebbe cosa fai con questi ingredienti.
Esatto.
Più o meno risponde a cosa fai.
Esatto, quindi tu inquadri gli ingredienti, da un lato ti dice cosa sono, che ormai diciamo è facile, era impensabile solo qualche tempo fa, adesso invece è facile, paf, ti dice cosa sono, e in più ti dice che ricetta ci puoi fare, ma ti fa anche vedere, come dire, genera anche le immagini del risultato di quella ricetta, che quindi è una cosa carina, per uno negato come me in cucina, effettivamente una roba così non sarebbe male, mi guardo i miei ingredienti.
Cioè, riconosce addirittura la cipolla.
Sì, ti dice wash and chop. Il solito problema è che quello...
Questa non la trovo particolare. No, effettivamente va bene. Può aiutare, diciamo, nazionalità che non sono tanto... non stanno tanto in cucina. Cioè,
esatto.
Un italiano oggettivamente è un po'...
Vabbè, però per me che sono legato...
italiano più te, perché esatto. Appunto stai dicendo...
Per i negati non è male. Mi piacerebbe
benissimo, ma fai finta.
Mi piacerebbe molto, ma la verità è che poi le immagini che ti mostra mi sembrano immagini ideali, chiaramente, nel senso che quando io poi taglio le carote e la cipolla
non
viene fuori. Non viene così, cioè così non mi mai non so come fai a fare il taglio. Però devo dire un po' che vivendo immerso nell'AI H24 in 2 minuti ci smanetto, per me è diventata una fonte di conoscenze inesauribile. Cioè ogni 2 minuti, cioè a prescindere dalla conoscenza, il tutorial è una roba pazzesca. Cioè io, che sai, non sono un programmatore, però ieri mi sono messo lì, mi ha scritto un codice per Google Apps Script, mi sono fatto già il mio codice, ho estratto dati, li ho analizzati, cioè mi sentivo, capito, la zia del data scientist capo di Google, perché ogni volta dice ok, ma come si fa? E soprattutto sulle app o sugli strumenti, diciamo, da utilizzare, tutte queste AI sono molto forti a dirti guarda, si fa così, apri, fai questo, fai quest'altro.
Anche perché puoi chiedere a un AI come si fa una certa cosa, quindi in realtà è un assistente che ti aiuta mentre stai facendo una cosa magari dentro la stessa app. Quindi effettivamente hai dei tutorial in linea. Pensate che anche un'applicazione interessante, secondo me, mentre stai studiando, poter ad alta voce chiedere le cose ed avere una risposta da una parte terza. Cioè, sei diciamo il libro che stai studiando, gli esercizi che stai facendo, e puoi chiedere in tempo reale, come dire, una sorta di coach che hai sempre vicino. E questo è già realtà ed è molto... Pensate, cioè, anche solo studiare 20 anni fa e studiare ora sta cambiando. Quindi poi ritorniamo al punto che diciamo sempre, che è quello che si sta alzando un po' l'asticella per tutti, perché il livello di base sarà aiutato per tutti, no?
Sì.
Se tu parti già da una base molto più potente. Ovviamente stiamo parlando di una cosa che si verificherà fra qualche anno, però già adesso gli utilizzatori sono già dei power user, no? E si è diffuso con una velocità incredibile, soprattutto nel mondo... soprattutto direi forse nel mondo degli studenti, no? Ponendo anche dei problemi poi anche per capire, no?
Sai qual è l'altra cosa?
Da dove?
Che il livello di spiegazione che puoi avere lo puoi variare. Cioè non è che te lo spiego, sì. Tu magari hai un maestro, non so, un allenatore che ti spiega al suo livello, con le sue parole, cioè, e qua tu puoi invece dire no, spiegamelo come se fossi un bambino di 10 anni, spiegamelo come lo spiegheresti a uno che non sa programmare. Quindi ieri, per dire, ci stavo giocando e mi ha dato tutto il coso, allora fai cosa, Python, ho detto no zio, cioè parla a uno che non sa programmare, un passo alla volta. Lui ti dice ok, stiamo qua, con la pazienza più incredibile, che dici no, non ho capito, ripeti, ma non c'è il bottone, tutte quelle cose che uno fa. Quindi, come dire, Aranzulla, povero Salvatore, non so che mestiere farà, perché oggettivamente deve integrare, no, nei suoi tutorial tutta questa parte di AI, perché ce l'hai a disposizione sempre e funziona, sì. Benissimo, devo dire, funziona benissimo.
L'impatto che stai dicendo sarà notevole in tantissimi campi che forse alcune ricerche incominciano a delineare, però dovremo, ciascuno di noi dovrebbe pensare quanto ha l'impatto su quello che sta facendo e quanto deve cercare di alzare un po' il livello, no? Il livello, intendo dire, no? La propria skill, la propria professionalità, no? Cercare di leggersi, cercare di capire, no? Che effettivamente alcune cose che magari facevi solo tu, ora la possono fare in molti, no? Ci sono questi passaggi ricorrenti nella storia, soprattutto della tecnologia e delle professioni, che fanno pensare e credere. Siamo un po' chiamati, no, a guardare il scenario globale, però forse anche a guardare se stessi e cercare di capire come impatterà su ciascuno di noi questa cosa. So, sì. Questa è una riflessione anche semplice, però credo che costi un po' di fatica, anche perché ti mette davanti a una realtà diversa da quella che hai vissuto sempre, no?
Assolutamente. Poi sai, cioè, inizia tutta la paura, le persone hanno paura, dicono... Sto facendo questi giorni sul tema dell'intelligenza artificiale per il lavoro e devo dire c'è veramente da parte di alcuni il terrore di essere totalmente sostituiti, e ovviamente ci saranno delle funzioni che saranno sostituite, però facciamo l'esempio del programmatore. Io non voglio fare il programmatore, quindi alla fine dei conti ho bisogno di qualcuno che usa questi strumenti a suo vantaggio per velocizzarsi, per avere codice migliore più rapidamente, correggerlo più rapidamente, però poi è lui che deve usare sti strumenti, perché io non voglio fare né programmatore né grafico né montatore video eccetera eccetera. Quindi se tu sei bravo, brava, entri nel merito, hai un set di strumenti che aumentano le tue caratteristiche. A quel punto, rispetto a uno che li usa, sei un fenomeno, chiaramente.
Esatto, allora alcune cose andranno in potenziamento, no, delle competenze, cioè verticali, no, quelle comunque molto specifiche, e alcune cose però andranno in sostituzione di alcuni task.
Certo.
Questo si è un po' sempre detto, no? Che comunque le cose a skill più verticale e più profondo saranno un po' più al riparo. In realtà sta succedendo molto di più forse di quello che, o forse pensavamo arrivasse un po' dopo, non so. Però ora ci sarà un potenziamento di tutte le attività e vedremo, cioè anche questa abbondanza, no? Tu stai mettendo a schermo, no? Questa cosa dell'abbondanza, no? Anche della creatività, dell'innovazione dovuta alle AI. Cioè abbiamo finora avuto un aumento, no, vertiginoso degli stimoli esterni a livello di notizie, informazioni, creatività. Pensiamo, no, appunto alla nostra vita, quanto si è più colorata, no, rispetto a un tempo. Però è anche resa, psicologicamente sono venuti fuori molti più temi. Infatti non per niente che tutto il mondo della meditazione, della crescita personale, delle app di sulla psicologia, sulle sedute di psicologia sono cresciute molto, no? Perché effettivamente tutto si è colorato, ma tutto si è anche complicato. Non so se questo che stai facendo vedere forse parla un po' di questo.
Questo, guarda, no, questo è praticamente il report che ha buttato fuori Andreessen Horowitz, che per chi non li conoscesse, chiaramente sono uno dei fondi dei venture capital più grossi che ci sono in circolazione, e uno di quelli storici. Mark Andreessen, peraltro, ricordi quando era uscito con Netscape? Sembra un'era geologica.
Netscape, certo.
Miseria, vabbè,
ma era il 94, quindi
94. Sono usciti con questo report che è interessante secondo me, perché per magari le startup in ascolto, le persone in ascolto, traccia i temi, cioè le tesi che loro hanno. Tradotto significa: se tu fai della roba in questi campi, noi ti diamo il grano, ok? Cioè noi investiremo qua, per cui tu sai che loro investiranno. E chiaramente sono una realtà, come molti di questi, dentro, che fa mille ricerche, che è in contatto con tutti gli sviluppatori eccetera eccetera, quindi ti riesce a dare dare, secondo me, una buona indicazione di quali sono delle direzioni principali. Io le vedrei, Paul, ne vediamo magari una a una.
Sì, loro partono chiaramente dal loro punto di vista, sono molto, come dire, excited di, no, andare a investire, a mettere nuovi capitali su tutte queste cose.
Sì.
Dalla parte consumer assisteremo appunto a un aumento e a un'abbondanza su tutti questi temi.
Parto dalle premesse, loro dicono questo è il momento for consumer founders, quindi per i fondatori che, non saprei come tradurlo, che si rivolgono all'utente finale, boh, magari lo tradurrei così.
Sì, perché poi alla fine ci sono, diciamo, founder, imprenditori, chiamiamoli imprenditori, insomma fondatori di società, di tecnologia, che si rivolgono al consumer, che come si sa non è una cosa facile, perché è un mercato molto gremito e soprattutto una scalabilità molto alta, e quindi in quelle posizioni sono già occupate dalle big tech.
Esatto.
E quindi negli ultimi tempi si è assistito a uno spostamento sul B2B che non ha bisogno di un'arena così ampia, cioè mettiamo Instagram non funzionerebbe se non avesse una scala di questo tipo.
Sì.
Invece un'applicazione per le aziende, puoi anche prendere 50 aziende e funziona la tua company, no? Se è una company che sei appunto, come si suol dire, B2B, comunque business to business.
Yes.
Quindi sta dicendo che sta tornando sostanzialmente il momento di ripartire ad andare diretti sul consumatore, perché sta ricambiando tutto. Se hai visto, ma l'hai visto sicuramente, se ne parla anche sul tema dei dispositivi, cioè questo dualismo Android iOS.
Certo.
Ha un po' bloccato i mercati, no?
E ha bloccato anche
nuove device, AI first, quindi magari saranno cose forse anche più piccole con cui parlerai. Tante volte vorremmo sapere una cosa e dobbiamo tirare fuori lo smartphone che non vorremmo, no? Chiederlo magari a voce, come dicevamo, con un ping che ti ascolta quando schiacci appunto il pulsante di ascolto, è una cosa. E quindi credo che stia dicendo proprio questo, no?
Sì, in pratica,
ripartendo un mercato che è gigantesco, perché il B2B chiaramente stiamo parlando di miliardi di persone, certo.
E qua la tesi iniziale è che l'AI crea opportunità senza, diciamo, precedenti, e nasceranno proprio una nuova categoria, arriva una nuova onda, no? I nuovi Amazon, Airbnb, cioè arrivano queste nuove aziende. Il what if works, cosa succede se funziona, è enorme, chiaramente, perché vai sull'utente finale. Esempi, come dicevi tu Paolo, ad esempio Rabbit ha fatto parlare molto di sé, l'Air One, chi ha visto le puntate precedenti ne abbiamo parlato, insomma questo aggeggino che è uno dei vari pini, nuovi hardware che appunto si rivolgono all'utente finale, cercano un po' di saltare. Anche, cosa dici, alla fine Google e Apple hanno bloccato l'innovazione, se ci pensi, perché se io devo innovare nell'App Store ho talmente tanti paletti che dico vabbè, sai cosa, cioè, quindi c'è stata una grande protezione da quel punto di vista, e questo apre invece scoperchie un po' delle nuove opportunità. Ecco, questa è un po' l'idea.
Sicuramente le big tech, quelle poi sono 5 o 7 a seconda di come le conti, hanno bloccato, perché sono, come diciamo un po' da sempre, sono le piattaforme sulle quali poi altri business sono stati costruiti, e quindi si sono posti un po' come ecosistemi di creazione. In qualche modo però davano delle policy proprie per la creazione, o danno delle policy proprie.
Esatto.
No? Quindi tu stai dicendo, il fatto di bloccare è il fatto di fare policy che in qualche modo dettano anche le regole dello sviluppo, no? Avete visto anche le ultime dispute che ci sono state sul tema del pagamento dell'App Store, dell'oltre 1 milione, il pagamento dei download su app che non hanno il pagamento interno, insomma il pagamento esterno, insomma tutti i temi inerenti proprio al mondo degli App Store, l'apertura degli App Store alternativi che ovviamente erano bloccati e adesso si apriranno e vedremo anche i risultati di quello. Sì, assolutamente. E è come quasi questo momento in cui si ridanno un po' le carte e ci sono possibilità allargate, nonostante, come abbiamo visto, i VC tendono un po' a determinare quali società saranno iperfinanziate e quindi andranno più facilmente verso il successo di altre. Quindi è vero, rivengono ridate le carte, però bisogna anche essere consci del fatto che esiste un ecosistema di finanziamento che spinge mente secondo la sua visione, la propria visione. Quindi ad esempio i founder devono leggere questi documenti anche per questo. Sì.
Giusto. Bellino, ogni giorno sull'intelligenza artificiale escono, non so, 40 nuovi strumenti. È impossibile starci dietro. Io che ci vivo immerso da un anno gioco solo a scacchi e smanetto di intelligenza artificiale, non riesco a starci dietro. È pazzesco la quantità di notizie, poi cosa, fake news, Però sai qual è la soluzione? Che ho capito, ci ho messo 20 anni nel mondo della tecnologia, ma finalmente l'ho capita. E che non sono gli strumenti a fare la differenza. Quello che fa la differenza in questa grande rivoluzione dell'AI, l'intelligenza artificiale,
artificiale è la tua strategia. Qual è la tua strategia? Quali sono i tuoi principi, no? Il tuo manifesto per utilizzare tutte queste piattaforme? Qual è il tuo modo di comunicare con questi strumenti? Sai comunicare o non sai comunicare? Se hai delle pessime domande o delle pessime risposte, quello fa la differenza. E se vuoi fare la differenza, puoi registrarti. Dal 6 al 9 febbraio organizzo un evento online gratuito dove ti condivido tutto quello che mi sembra effettivamente che funzioni per lavorare meglio, in modo più veloce, in modo più produttivo, bla bla bla. 6-9 febbraio online, registrati e ci vediamo lì.
Una frase che mi piace è questa, che il consumatore non può essere previsto ma solo osservato, cioè non puoi prevedere come si comporta ma lo puoi osservare.
Nella modellazione del prodotto tu non fai, cioè tu non butti fuori un prodotto dopo averlo fatto per 24 mesi, tu lo butti fuori in una fase MVP e poi dopo prendi feedback e vedi se sta funzionando, lo adatti, lo sposti, cioè ti fai aiutare dal consumatore, lo osservi e cambi alcune regole. Non puoi, è difficile fare un prodotto diciamo top down, forse l'ha fatto Apple perché con la forza di Steve Jobs ha sempre creduto quasi nel sistema contrario, no? Cioè stimolo un bisogno che forse il consumatore non sa nemmeno di avere, però alla fine parto con l'iPhone
e lo tiro dentro perché poi gli piace,
e lo tiro dentro anche se non hai un bisogno che il consumatore sapeva di avere, però si accorge, no, di questo caso comunque è giustissimo, il consumer chiaramente lo osservi perché prende delle strade, spesso e volentieri sono imponderabili e a volte vedi dei casi di successo dove avresti pensato magari il successo poteva essere su un'altra cosa, invece no, avviene. Quindi insomma sappiamo bene che sono movimenti un po' strani.
Vado con le tesi allora. Partiamo da creativity più productivity. La creatività e la produttività. Questa diciamo è abbastanza ovvia, dove vedono loro la nuova onda e dove investiranno, piattaforme che fanno generazione di contenuti. E quindi puoi creare qualunque cosa vuoi. Content editing, quindi chi piattaforme che fanno il montaggio, l'editing di contenuti, pensiamo alle immagini, pensiamo ai video. E produttività, quindi qualunque strumento che possa, dicono in particolare, take action on our behalf, executing task, quindi strumenti che non solo ci dicono che cosa fare ma che fanno per noi qualcosa. Io, per dire, tra i miliardi di tool che provo, l'altro giorno giocavo con uno, si chiama Multi-On, dove in pratica tu gli dici fammi un tweet e lui prende, apre X, scrive il tweet e lo posta, vai su Amazon e compra un prodotto e lui prende e lo fa, no? Quindi c'è questa 2024, senz'altro vedremo tutti questi agenti che si muovono con mille casini, Paul, perché immaginati nel momento in cui tu gli dai accesso al tuo Amazon, questo va e dice sai cosa, Paul, ti ho comprato un 50 spazzolini, ma così perché mi piaceva l'idea. Ti dici, ma no, te l'avevo detto.
Ho capito che ti dovevo arredare la casa.
Esatto. E quindi chiaramente ci sarà un tema rilevante. Però questo sui contenuti, insomma, non mi sembra che ci sia nulla di nuovo, è abbastanza ovvio. La generazione di contenuti, dove poi su ognuna dicono noi guardiamo per killing the blank page problem, quindi non avere il problema di essere davanti alla pagina bianca e non sapere cosa fare, avere modelli open source, creare cose che siano remixabili e dare la possibilità alle persone di crearsi contenuti o anche app. Questo, Paul, è un mondo totalmente nuovo, se ci pensi, perché fino a un po' di tempo fa tu per poter generare dei contenuti come facevi? Cioè come fai a fare un video? O lo sai fare il video oppure no? Qua invece puoi dire no, l'avatar, c'ho la voce, c'ho lo script, cioè ho tutto il set per creare contenuti. Anche qua nella mia testa vedo i casini, che a quel punto pensa i miliardi di contenuti merdosi e spam che verranno generati a raffica. Però è un'opportunità nuova oggettivamente che c'è. Come la vedi tu?
Assisteremo, loro stanno dicendo, no? Noi stiamo, diciamo, cercando, queste applicazioni hanno questo tipo, che risolvono questo tipo di problemi, diciamo, in maniera un po' larga, no? Chiaramente per dare un'indicazione su che cosa investiranno e automaticamente su quali casi di investimento vogliono ricevere. E stiamo parlando del semplificare ulteriormente la vita nella creazione dei contenuti. Noi, questa grande esplosione anche social di piccoli video, no? O immagini, l'abbiamo vista perché sono nate delle applicazioni che hanno semplificato chiaramente, no? Pensate Instagram, prima e dopo Instagram, no? Come si faceva la fotografia, cioè diventiamo tutti un po' più fotografi, no? Poi diventiamo tutti un po' più videomaker, diventiamo un po' tutti più comici, artisti, cantanti e così via, no? Il punto, come stai dicendo, è che saremo travolti da una massa di contenuti in cui un po' abbiamo assistito. Quando noi andiamo a cercare sul motore di ricerca contenuti online, già assistiamo a questa cosa e vediamo tantissimi contenuti scritti oppure tantissimi video che andiamo a cercare ricercare che sono fatti apposta per essere ricercati. Quindi abbiamo perso un po' la qualità. Se io voglio veramente sapere la cosa migliore da fare in una certa situazione, il prodotto migliore da cercare in una certa situazione, le risposte sono quasi tutte, diciamo, strumentalizzate, sia che siano pubblicitarie sia che siano organiche. I chatbot in qualche modo stanno un po' aiutando in questo, no? Perché abbiamo visto che c'è subito un'adozione molto alta. Perché? Perché cercare sui motori è diventato più complicato, comunque dà delle risposte un po' più standard rispetto a che non, no? Avere un assistente che te le setaccia un po' e te le dà. Quindi siamo di fronte anche a un problema, no? Perché avremo una sovrapproduzione di contenuti e quindi diventerà ancora più importante avere il prodotto, che è sempre stato il motore di ricerca con cui setacciarli, oppure la nostra timeline di social, che è la nostra, diciamo, bolla personale in cui vediamo la nostra tipologia di contenuti. E poi, secondo l'algoritmo, abbiamo visto essere più o meno intrigante.
Ti faccio una domanda, ma io mi rendo conto nelle mie abitudini, magari anche per te lo stesso, uso sempre meno la ricerca, cioè Google sta sparendo dal mio utilizzo, perché se voglio scoprire qualche cosa, cioè se voglio un po' di informazioni, io non voglio fare la ricerca, poi andare sul coso sito eBay, no, io dico Gigio, trovami 5 notizie più interessanti, fammi una comparazione tra questi band fitness che voglio vedere. E lui prende, cerca, mi trova. Questo però a me porta un enorme vantaggio, perché, come dire, intanto faccio altro, lui si fa le sue ricerche, bla bla bla, e non mi devo girare io, come dire, se cerverami. Dall'altro lato però salta anche tutta la parte pubblicitaria, cioè il modello di business pubblicitario a quel punto dove va a finire? Perché se io ti salto completamente, questo, come dire, mi domando quale sarà lo step in quella direzione. Allora uno dice, beh, io ti blocco l'AI, come fanno alcuni editori adesso americani che bloccano l'AI, New York Times blocca l'AI quando arriva il, diciamo, il bot a fare scraping, lo blocca, però a quel punto significa che io le tue informazioni non ce l'ho. Quindi se sei un sito che vende e tu mi blocchi, io, il mio assistente AI non ti considera neanche, quindi non ti conviene da quel punto di vista. È uno scenario da considerare, ecco, tu dialoghi con un AI, non dialoghi con un utente finale, anche dal punto di vista del marketing, che no, fai leva sulle emozioni, le cose. No, cioè, l'AI arriva, non mi frega niente se metti urgenza, scarsità, il coso, il bias, no. Cioè va dritto, analizza i dati e me li riporta indietro. Quindi non lo so, ecco, questo è anche uno scenario da studiare, lato aziende.
Cioè quello che hai detto è esattamente l'altra faccia di quello che dicevamo prima. Cercare sui motori è diventato sempre più sfidante, perché i contenuti sono sempre stati costruiti, cioè chi è più bravo a costruire contenuti per motori, quindi alla fine magari non trovi la persona più autorevole, ma trovi il formato. Quando cerchiamo una cosa lo vediamo subito, no? Ci sono questi website che dicono, so, i 10 migliori oggetti di questo tipo, che poi alla fine, no, tu non capisci mai la logica con cui sono stati selezionati. Cioè i chatbot dovrebbero cercare di evitare questo errore, di fare ingestion di contenuti come hanno fatto finora e di riproporti le stesse cose. Avete visto le clip di Google, spesso vanno a pescare in website specifici che dicono una cosa specifica, quindi ti dà una risposta, però è una risposta che anche lì non è verificata, la devi andare a vagliare e consultare con un'altra. Lei dovrebbe essere in grado di vagliarle tutte, di dare un ordine, di dire la logica con cui le ha categorizzate e darti una risposta che abbia un senso. Quindi sì, il miglioramento delle AI, con tutti chiaramente i rischi interpretativi, dovrebbe proprio cercare di correggere questa normalizzazione che c'è stata sui motori di ricerca. Il problema che dici tu, che il fatto che nei motori di ricerca inserisco il marketing e nel dialogo non inserisco il marketing, diciamo, per ora sembra indirizzata verso un paywall in cui la versione potente delle AI la paghi. Quindi siamo intorno a quei 20 euro al mese per avere un prodotto che è simile al motore di ricerca, risponde a tante domande senza la pubblicità, quasi come togliere la pubblicità da un motore di ricerca e averlo un po' più distillato, ecco.
YouTube Premium in pratica. Questo insomma sarà interessante. Proseguo proprio perché un sacco di tesi volevo un po' vederle. Alcune segnalo alle persone che stanno guardando questo video, poi che per ogni tesi c'è anche la lista della spesa di alcuni tool, qua per dire Runway, un tool molto famoso che in questo momento va per la maggiora sul tema dell'editing video. Qua c'è tutto il tema del content editing, che salto, c'è il tema della produttività, ecco, dove loro che cosa dicono? Noi cerchiamo agents that act as system of action, è quello che dicevamo prima, cioè cioè noi cerchiamo gente tipo Multion che segnalavo prima, in pratica degli agenti, gli agenti Smith, no? Agenti sperando che siano meno diabolici dell'agente Smith, quindi dei sistemi che agiscono, no, non è soltanto che ci dicono ma che fanno per noi. Numero due, voice first apps, questo sembra di essere tornati con Alexa, e qua due esempi che mettono è Humane e Tab, che sono due PIN dove tu dialoghi col tuo PIN e lui fa delle cose per te, prenotami un viaggio in Giappone per tre persone, bla bla bla, e lui se la sbatte. Apps that provide inflow assistance, non so che cosa intendono. Context switching idea, ah ok, questa è carina come, come tesi. In effetti, praticamente al posto di dover continuare ad andare da un'app all'altra, avere un unico contesto dove tu non devi switchare di qua e di là per ottenere un unico risultato, cioè un unico contenitore che ti aiuta a, a ottenere un risultato. E poi dicono build your own workflows. Finalmente l'AI permette a chi non sa programmare di costruire dei sistemi che funzionano per loro. Può essere basato sulle informazioni o, oppure system based. Ad esempio, mandami un messaggio su Slack se qualcuno manda un ticket di supporto. Fino ad oggi, peraltro, questi sistemi, no, con Zapier, If This Then That, cioè c'erano già, però erano magari sistemi un po' più rigidi, un po' più stupidi, tra virgolette. Qua invece
no, questi sono sistemi esterni.
Per cui questo è tutto l'universo della produttività. Questo è enorme, secondo me, Paul. Enorme. Perché tu in pratica sei, non sei una persona, ma sei 10 persone, se hai gli strumenti giusti.
Sì, perché va oltre il tema del contenuto, la domanda e risposta, della creazione, ma entra proprio dentro l'operatività di ciascuno di noi, l'operatività sia nella vita, diciamo, privata, sia sul lavoro. Quindi è una cosa enorme, perché occupa gran parte dei nostri task quotidiani. E voice first vuol dire proprio il discorso che dicevo prima, di riuscire a fare le cose con la voce anziché appunto tirare fuori il Mac, tirare fuori il smartphone. E con la voce anche dare un comando che non è semplicemente cioè che non mi dà una semplicemente una risposta, ma che è dispositivo. Quindi scatena un'azione, che poi scatena delle domande, scatena un'azione per arrivare al goal finale, no? Che ora facciamo solo su chiaramente interfacce ben fatte, però chiaramente non molto intelligenti, o meglio come lo stiamo intendendo nella conversazione di oggi.
Qui
e niente, gli workflows, gli info assistance, sì, sono tutte cose
che aiutano.
Probabilmente vedremo anche tutti gli strumenti di produttività che diventano più intelligenti, no? Zapier stesso.
Questo qua potenzialmente l'impatto sul lavoro sarà gigantesco, ecco, diciamo anche su posti di lavoro, perché nei momenti qua degli agenti che fanno cose.
Più complesso, no? Perché prima di affidarci a livello dispositivo alla voce, no? Dove devi dettagliare prima di affrontare magari una pianificazione importante, una spesa, certo. No, è molto importante che sia fatto molto bene.
E soprattutto può andare storto molto velocemente, insomma. Altre tesi, companionship e social. Allora, companionship dice bots can take on characters and all conversation, quindi già oggi tu puoi avere conversazioni con l'AI, con ChatGPT, eccetera, e lo puoi avere sia a livello professionale che, dicono, anche a livello di amicizia, psicologia, parlavi anche tu, character.ai peraltro ha dei numeri pazzeschi sui bot psicologi, e romance, quindi anche, pensiamo, il dating, no, può essere supportato da queste AI. E qui dicono, cosa stiamo cercando? Dice, differentiated value proposition versus generalist chat products, per cui definirei come dei prodotti verticali, e non solamente generalisti, appunto alla ChatGPT o Copilot. Un modello, traduco, ti piace questa traduzione in tempo reale? Non AI, questa è human generated. Questo può essere un modello che si specializza in contenuto che magari i modelli più generalisti non sono bravi, come erotica, vanno dritti così, o fictional role plays, quindi anche questa caratteristica, o prodotti che possono differenziarsi proprio come interfaccia. Qua non so perché mi viene in mente sempre l'esempio di TransferWise, che semplicemente ha usato un'interfaccia diversa, non c'entra niente con l'AI, ma per fare pagamenti magari internazionali all'inizio, il valore dell'interfaccia, non se l'interfaccia è giusta. Nuovi metodi di interazione, quindi questa è un'altra modalità, che dicono magari qua c'è l'interazione non soltanto scrivendo ma a voce, animazioni, eccetera eccetera. oppure app that enable memory and progression. Come le relazioni umane, la tua relazione con il tuo companion AI si dovrebbe evolvere, e un companion dovrebbe conoscerti meglio più va avanti il tempo, ricordarsi le conversazioni precedenti, e quindi diventa proprio qualcuno che ti segue. Su questo, e poi volevo un tuo commento, insomma, su questa parte di tesi sulla companionship, peraltro il companion, diciamo, è un tuo tema ricorrente da tanti anni. Ho visto questa intervista con Brian Johnson, ce l'hai presente, il pazzo furioso che spende milioni per ringiovanirsi, e lui però ha detto una cosa che comunque ti obbliga a una riflessione, dicendo: se tu puoi scegliere di usare o il tuo cervello o un AI che è molto meglio del tuo cervello, ipotizziamo che ci sia un AI che è molto meglio del tuo cervello, che ti dice esattamente come essere Super Paul, a quel punto cosa fai? Però le regole sono che tu, poi l'AI ti dice mangi questa roba qua, adesso vai a letto, cioè tu obbedisci agli ordini, però sei Super Paul. Preferisci questa, diciamo, prigionia che però ti rende un supereroe, o preferisci la libertà di seguire il tuo cervello che però poi non c'ha voglia di andare al lavoro, cioè ma beviamo il bicchierino, ma aspetta che, cioè, e ha tutto, chiaramente, dei limiti il nostro cervello, che non, spesso non lavora a nostro vantaggio, e quindi ha lanciato questa bomba, e hai proprio quelli che dicono assolutamente no, quelli che dicono assolutamente sì, quelli nel mezzo, non so, dove ti vedi? Pensa a queste AI.
Vabbè, io penso molto valore alla libertà di organizzazione del mio tempo, quindi credo che non sarei idea, ma non per essere reazionario, diciamo, veramente conservatore, questo però, anzi, mi piace molto questa, anche le visioni un po' così distopiche mi piacciono, però questa, laddove credo che nel costruire la propria vita l'idea appunto di riuscire a non avere questa temporizzazione, no, sia importante. In questo caso, ovviamente, più disciplinari, più segui, no, dei programmi di crescita, no, sia mente che fisico, i risultati ci saranno. No, si parla poi alla fine disciplina e allenamento.
Però
direi che preferirei un po' più di libertà. Cioè, magari cercherei di mixare le due,
no,
ogni tanto, fare qualche piccolo sacrificio.
O segui gli ordini.
Piccolo sacrificio dopo una certa ora, ovviamente, non alle 7 di mattina, alle 6 e mezzo.
Però sentivo Ray Kurzweil l'altro giorno, che diceva: ma è inevitabile che comunque avremo tutti i momenti della nostra vita registrati. In realtà non ci siamo già lontani, no? Perché alla fine dei conti pensa a tutto quello che uno scatta, eccetera. Però
siamo già lì.
La domanda che mi facevo è: se tu mi dicessi: Monti, vuoi rivedere il momento di quando hai vinto i campionati italiani di seconda categoria di ping pong, cioè avevo 19 anni? Cioè, io non ce l'ho quel momento lì, ce l'ho nella mia testa, però lo vorrei rivedere. Oppure rivedere quando hai incontrato la tua anima gemella la prima volta? Cioè, sì, mi piacerebbe rivederlo. Quindi, da un lato uno è contrario perché dici: ma no, che brutto, cioè registrare tutto. Dall'altro lato è chiaro che, cioè, anche i tuoi figli, no, non lo so, oppure alcune cose non vorresti rivederle. Ecco, vorresti che nessuno mai le riveda, ecco, quindi c'è anche questo tema. Però insomma, pro e contro, che però ti spingono a una riflessione anche sul fatto di seguire gli ordini delle AI. L'altro giorno, cioè, c'ho questo aggeggio qua che ogni tanto fa e mi dice: alzati, e sei stato seduto un'ora, non lo dice così, però in sostanza dice: alzati e cammina, e io prendo, alzo e cammino, e dico: cazzo, non sono stato seduto un'ora, quindi, oppure l'acqua l'hai bevuta? No, è un po' come avere la mamma che ti ricorda, e poi a volte tu dici: no, sai cosa, non ci voglio alzarmi, sto qua. Però sai che se vuoi lavorare per il tuo benessere fisico, alcune cose le devi fare, no? Poi puoi dire: no, in palestra non ci vado, però sai che dovresti farlo, no? Quindi non lo so, ecco, siamo in un momento di passaggio, ecco, dove vedremo comunque persone che sono...
Però... companion che ha memoria, che migliora con te, che ti incomincia a capire, potrebbe essere interessante. Questo ho sempre pensato che alla fine, anche andando avanti con gli anni, comunque quando le capacità cognitive vanno un po' a diminuire, continuare ad avere, diciamo, un altro me che in qualche modo mi capisce, no? E mi dà anche memoria di certe cose, mi sembra una cosa quindi sbagliata. Certo, adesso come al solito anche tanti contro, però come dici tu, no, un tempo la nostra generazione non ha tracciato tantissimo, no? Abbiamo poche cose dei nostri, non so, primi anni di vita, dei 10 anni, dei 20 anni.
Ho una foto di quando andavo alle elementari.
Esatto, c'è rimasta una foto, esatto.
Peraltro una foto sfigata, perché sono io col grembiule e i nani di Biancaneve intorno a me, capito? Cioè, immaginati
la tristezza. Era studiata. No, ma esatto, invece adesso riusciamo, chi nasce ora ha un cameraman sempre dietro praticamente, quindi che dire, è bello poter rivedere con tutti i pro e contro. Adesso avere anche qualcuno che ti dice esattamente cosa fare, in realtà ce l'abbiamo già, no? In qualche modo, perché tutte le app di fitness più o meno ragionano con la logica della notifica, di ricordarti, di riportarti, diciamo, cosa è meglio per te.
Sì. Sì. Prossima tesi, social, loro dicono stiamo guardando a hybrid AI e human communities, quindi dice i bots dovrebbero essere in grado di unirsi alle chat con te e i tuoi amici e insomma partecipare, per cui vedono un mix, pensa a Instagram o Rex o Twitter, ma dove l'AI crea contenuti e gli umani possono saltare dentro. E quindi hanno questo, hanno live interactive entertainment massive scale, l'idea di essere un entertainer con l'aiuto di avatar generativi, fa l'esempio del VTuber Neurosama, 500.000 subscriber, e quindi questa parte di entertainment, gli avatar ovviamente come prossima frontiera della comunicazione, avatar digitali eccetera eccetera, e poi AI to make IRL matches, quindi ancora una volta sono molto dentro al dating, questi di Andreessen and Horowitz. Questi zitti, non so, vabbè. E in pratica ti dicono che oggi le app di dating sono inefficienti perché si affidano agli utenti per costruire un buon profilo e capire che chi stai cercando, a chi ti interessa, e poi cercano di fare un incontro, no? Un match. Invece dice, come sarebbe se invece potessi parlare con un bot che impara chi sei a un livello profondo e poi utilizza queste informazioni per fare una lista curata di match? E questo, diciamo, potrebbe aiutare. Quindi questo è su quello che riguarda la parte social, la riassumerei come dei social in cui inevitabilmente l'AI è dentro, sia a livello professionale che personale, vedi questo modello ibrido.
Sì, vabbè, perché in realtà l'AI e soprattutto, diciamo, virtual reality, l'augmented reality tende a separare, no? A renderci, come dire, completi e quindi portarci in un nostro mondo virtuale creato. Quindi poi in questa parte mixano di più, no? Cioè, quali sono le app che possono invece aiutarci a tornare tutti un po' più insieme? Allora l'AI che interviene nel gruppo di amici, oppure il dating più preciso grazie a, no? Quindi mi sembra...
Oppure vai... questo trend. Vai magari a una festa dove hai quelle conversazioni un po' awkward, come si dice in italiano, un po',
sì.
È presente quando incontri uno che devi scambiare due chiacchiere, quelle due chiacchiere di circostanza che però non sai mai cosa dire, e a quel punto l'AI
sì, per essere bravi in quello
e l'AI ti dice no, ma guarda che lui anche lui gioca a scacchi, però magari lui non te lo dice, ma a quel punto sapendolo almeno parli di scacchi, non so, invece oppure ci dice questo qua lascia perdere, non parlarci neanche,
lascia perdere, non parlare proprio, ma prende il tempino.
Cambia persona. Poi le ultime tre, adesso non andiamo, se no è infinito, però insomma era giusto per dare una bella lista della spesa a tutte le persone in ascolto di quali sono gli argomenti, sono che possono essere interessanti anche alcune direzioni future, sono il macro tema della crescita personale. Qua direi che 4Books o peraltro entra preciso, nel senso 4Books va in questa direzione qua, e sulla crescita personale identificano la formazione, quindi AI tutors che ti aiutano a imparare un argomento, e quindi hai un allenatore o un insegnante solo per te che a quel punto ti conosce e ti aiuta in un argomento. Personal finance, per cui questo è bello, l'AI aiuterà le persone a costruire ricchezza con l'autopilot, col pilota automatico, che sembra una di quelle frasi dei guru che ti ciulano il grano per diventare miliardario in una settimana. Self-managing asset portfolios, e quindi l'AI gestisce, in sostanza ti aiuta a gestire. E poi la salute, dove a quel punto hai degli esperti, ti ascoltano e ti pianificano quello che è il tuo benessere fisico, ecco. E qua immagino poi anche sulla salute entri tutto il discorso delle medicine personalizzate, insomma, c'è veramente di tutto. Ultraiumano, eccolo qua. Come ti sembrano questi tre trend?
La crescita personale dovrebbe forse essere un po' più in alto, diciamo, in questa classifica come scopo migliorativo, no?
Come poi, priorità.
Come priorità, tendenzialmente. Diciamo, se ciascuno di noi migliora, riusciamo a migliorare anche la nostra comunità. Quindi sì, è un pezzo importante, un pezzo che mi piace. Banalmente, mens sana, in corpore sano, cioè portare avanti tutte e due le cose e poi aiutarsi con l'equilibrio e la mindfulness, credo che sia una strada. che non deve essere solo una moda, ma deve essere proprio un'interpretazione di una vita, insomma, così, costruttiva e che ti tenga equilibrato, come sempre, no? Devi cercare di tenerti in buona forma equilibrato, perché comunque servi anche alle persone a cui vuoi bene, con cui stai, che frequenti, quindi alla fine è tutto, come dire, una catena di affetti, no? È una catena di crescita della comunità. Quindi questo pezzo lo ritengo particolarmente importante. Tu citavi Four Books, noi appunto l'abbiamo sempre immaginata, così, no? Come un companion che riesce a portarti nel futuro, accompagnarti nel futuro con la maggiore consapevolezza possibile, tutti gli strumenti che servono per poterlo affrontare, perché lo vediamo che il futuro sta diventando estremamente complicato. A me sembra incredibile pensare 50 anni fa, non voglio dire che la vita fosse più semplice, perché per certi versi era anche più complicata, no? Però quante variabili in meno c'erano?
Certo.
A me sembra tantissimo, non so se siamo noi che la stiamo vivendo, ci sembra così, che in breve 50 anni fa era la stessa cosa, ma a me sembra che avessimo n grade di libertà in meno, e quindi in qualche modo fossimo un po' più guidati, no, nella crescita, perché c'erano pochi bivi. Adesso, cioè, abbiamo un bivio ogni giorno, quindi tutto diventa più complicato. Forse che le AI ci aiuta a comprenderlo meglio e a costruire meglio i nostri percorsi, no? I nostri percorsi di crescita. Perché poi anche la crescita personale, fare le scelte più corrette possibile.
O ci aiuta a fare le scelte più corrette. Allora, Paul, ho ancora qualche notizia, vado via veloce, ma insomma ci tenevo a dare qualche notizia così anche legata all'attualità. Disney ha preso una quota in Epic Games, valore 1,5 miliardi, per costruire un nuovo universo di intrattenimento insieme a Fortnite. Questo, diciamo, la segnalavo questa notizia perché vedremo sempre più operazioni, no? Di grandi gruppi per cercare di cavalcare questo universo, sia AI che realtà virtuale, realtà aumentata, gaming, insomma, è un mondo in grande evoluzione. Notizia più di business, che però mi ha incuriosito, Paul. Temu ha speso 3 miliardi di dollari di advertising, cioè un po' meno di Four Books in advertising ha speso, forse 3 miliardi di dollari in advertising l'anno scorso ha speso, così per cercare di prendere un po' il mercato. Peraltro, una buona miliardata l'ha spesa in Facebook ADV, insomma, Meta, Facebook, Instagram, eccetera. Per cui è sempre interessante vedere come queste app cinesi, che a volte uno si dimentica, quando si parla di AI c'è tutto l'universo Cina, che comunque va avanti, fa le sue cose, e in più come queste app fanno leva sulle app occidentali per creare un audience e poi in sostanza andare a sostituire Amazon o crearti il TikTok, che poi diventa un competitor. Quindi il Meta di turno prende i soldi da un lato, ma dall'altro lato, dando visibilità, perde rilevanza. C'è anche questo aspetto che mi incuriosiva, ecco, in questa dinamica.
Sì, il motore, allora, il marketing digitale è il motore di tutte le attività. Credo che proprio questo sia un momento di grande cambiamento, anche la riscoperta di Meta, che sostanzialmente ha quasi, direi, quasi triplicato, quadriplicato il proprio valore dai minimi, credo che sia anche dovuta a questo, che è tornata, diciamo, abbastanza chiara, in qualche modo è tornata anche agli investitori la consapevolezza che la pubblicità sarà sempre di più all'interno delle reti sociali, comunque siano, diciamo, navigate, no? E forse un po' meno nella ricerca, forse, che ci mancherebbe, è sempre la cosa più grande del mondo, no? Numericamente, nel digital marketing, però sicuramente questa spesa di marketing così esagerata per andare ad affermare dei prodotti, in particolare di e-commerce o altre cose, insomma, diciamo, ricorda un po' a tutti che la rete è ancora molto ad-funded, ancora molto gasata sui ricavi da digital marketing.
Altra notizia che non potevo non segnalare è questa ricerca dove lei ha applicato agli scatti.
È fondamentale.
Questo è fondamentale per l'umanità, però è molto interessante perché in pratica un AI ha raggiunto un livello da, diciamo, da grande maestro. 2895 è veramente un livello alto. Non so come spiegare, non sei Magnus Carlsen, però insomma sei lì, sei un grande maestro. Ma la cosa interessante è che fino ad oggi, questo peraltro se non sbaglio è, diciamo, mondo Google DeepMind, insomma è quell'area lì se non sbaglio. Qual è la cosa figa secondo me, Paul, di sta vicenda? Che al posto di fare il solito approccio dove tu prendi un AI, gli dai dentro in pasto, come dire, tutto il database scacchistico dell'universo, tutti i libri dell'universo degli scacchi, no? E quindi, come dire, a quel punto l'AI attinge da tutto questo bagaglio di conoscenza per diventare un fenomeno, ed è già dimostrata questa cosa, no? Quindi non c'è più paragone con le AI anche per Magnus Carlsen. Qua l'hanno fatto diversamente, hanno detto: guarda, noi non ti diamo una conoscenza specifica, ti facciamo vedere come impara da autodidatta, come faccio io, cioè vado su YouTube, guardo i video, provo a fare gli esercizi, guardo le partite, mi guardo il tutto, cioè impara da autodidatta. E questa è una cosa interessante, cioè l'apprendimento dove le AI oggi osserva e diventa brava a fare qualcosa. Ci avevo già fatto un video parlando di Figure.ai, che è quella, è l'azienda di robotica, che per addestrare i loro robot, ad esempio a fare il caffè, l'apprendimento è questo: osserva e poi replica quell'azione, che a quel punto diventa molto potente, perché sai, nel momento in cui poi metti in pista la possibilità di creare degli universi simulati dove voglio imparare Kung Fu, che tu condensi in 3 giorni 10 ore di allenamento e poi lo metti dentro nel tuo robottino. Quindi insomma, questo è un altro elemento che mi fa riflettere su quanto velocemente avverranno i cambiamenti. Non è un cambiamento piccolino, perché una volta che hai questi modelli poi dici: ok, impara le 1750 competenze, non solo gli scacchi. E questo insomma è una velocità che forse ci sfugge un po' di mano.
Probabilmente questo è un momento di crescita esponenziale. Noi siamo, quando siamo in queste curve, in queste crescite, non ci si rende mai conto, no? Magari vengono lette dopo un po' dai ricercatori, dai report e così via. Probabilmente ora siamo veramente in un punto di crescita forte. Non so se ci saranno degli stop, perché ci sono delle barriere, tipo, non so, arrivare alle AGI è chiaramente un passaggio ulteriore, no? Però la crescita, non so, è come se fra 6 mesi, siamo quasi per gli appassionati di tecnologia e anche di futuro, sta incalzando il futuro, no? Come sarà fra 6 mesi? Non diciamo più come sarà fra 5 anni, diciamo più quale sarà la prossima versione. Sì. 5, no? Cioè del chatbot, così via, no?
È collegato, cioè, anche questa notizia, adesso prendo da un sito italiano, così diamo un po' di visibilità anche a qualche sito italiano, che segnala musica e cibo nei primi brani decifrati dai papiri di Arcolano. Un team peraltro giovane di Trasbar, se non sbaglio, hanno ottenuto questo risultato ancora una volta usando AI, no? Tomografia raggi X e intelligenza artificiale. Peraltro, visto che anche Elon adesso ha detto ok, la Elon Musk Foundation supporterà questa tipologia di progetti, mi sembrava carino, perché è un'ulteriore indicazione di come è ovvio che siamo tutti preoccupati dei problemi che possono nascere, i danni che ci possono essere, però a volte uno si dimentica del fatto che se tu hai un AI che diventa molto capace, a quel punto tu puoi scoprire cose che non saresti mai in grado di scoprire. Scopri la cura per malattie, scopri nuove leggi della fisica, scopri nuove cose che avevi davanti agli occhi però non le vedi. E io in questo mi ci ritrovo molto, perché quando gioco a scacchi parlo con il mio allenatore, io guardo la scacchiera e non vedo niente, lui vede la soluzione. Quindi l'AI è un allenatore di scacchi evoluto rispetto a un principiante, no?
L'applicazione alla medicina sarà forse quella che darà il contributo maggiore alle nostre vite, no?
Sì.
L'idea di risolvere i grandi problemi ancora attivi, che ancora dilaniano, diciamo, un po' il mondo della salute, forse è la cosa che ci darà maggiore soddisfazione, sulla quale investire di più.
Stando a Kurzweil, non manca molto a raggiungere questa longevity escape velocity. Escape velocity di solito è un termine startuparo, no? Di quando una startup prende quel momento in cui inizia a crescere. Invece l'hanno applicato al tema della longevità. L'idea è che a breve, cioè qualche anno, non tanto, ci sia questa crescita talmente esponenziale dove a quel punto tu cominci a avere delle soluzioni a problemi che fino a 5 minuti fa erano impossibili da risolvere. Quindi speriamo in bene, bisogna tenersi in forma, resistere per i prossimi
nel frattempo
anni. E poi è fatta, e poi champagne tutti i giorni, che tanto c'è la cura. Uno strumento così al volo, visto che ogni settimana c'è quello di segnalare uno strumento, Photopea è una sorta di clone di Photoshop, insomma chiaramente più ridotto, però lo segnalavo perché è sviluppato da una persona. C'è questo trend, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, di cui parlava Sam Altman e Alexis Ohanian, del fatto che l'AI di fatto darà la possibilità di avere una persona che crea magari un'azienda che vale 1 miliardo, no? Che ad oggi è impensabile. Però se ci pensi, ai tempi sembrava impossibile che una persona potesse fare, non so, un'azienda che fa 1 milione di fatturato. e questa persona fa una milionata di fatturato all'anno, tra parentesi. Lo segnalo, magari uno strumento di torno utile, ma non possiamo non chiudere con un minimo di cazzeggio. Cazzeggio però intelligente, questo è un videogame collegato a un robot industriale Kuka, e mi sembrava, come dire, di vedere un po' il futuro che è arrivato. Cioè, penso alla sala giochi dove andavamo noi, dove giocava il giochino delle Olimpiadi, che avevi solo il joystick, facevi trrr, così e basta, non c'era nient'altro. Insomma, qua è una bella differenza, ecco. Sarà anche più divertente, immagino, giocare a un videogame così. Me lo metto in sala, quasi quasi mi piglio quella la mano di volta.
Esatto, questa è tascabile.
È tascabile. Te lo metti lì allora.
Bellissimo.
Se unisci questo, peraltro basterebbe avere l'Apple Vision Pro, te lo metti su e poi una volta che c'è la parte robotica puoi giocare a qualunque tipo di videogame. Questo sono interessante. Paul, siamo arrivati
arriverà
a fondo.
Una versione.
Te la compri, cioè, una versioncina anche tu da mettere?
Sì, sì. Non mi dispiacerebbe, devo dire. Non so quanto lo userei, però sì.
Fantastico. Ma pensa se uno ha dei figli e ha un aggeggio così e dice: guarda, se venite a casa mia potete giocare. Cioè, diventi l'eroe della scuola, capito? Cioè, tutti vorrebbero venire a casa tua. Va bene. Senti, Paul, ci becchiamo alla prossima?
Sì, alla prossima. Ciao a tutti.
Ciao.